torniamo nell'appuntamento con ADAT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati, e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio, Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Elena Prodi, ricercatrice ADAT. Buongiorno.
Buongiorno
Parliamo di parchi scientifici e poli tecnologici che sembrerebbero essere i grandi assenti del piano del governo del ministro Calenda Industria 4.0. Un settore e un tema qualificante per il futuro della ricerca e anche per lo sviluppo di nuove tecnologie digitali che aiutino ovviamente le imprese, soprattutto private, e ovviamente l'economia e la crescita italiana dell'Eurozona. Ecco, di che cosa si tratta e come mai ci sono queste lacune?
Sì, infatti nel piano nazionale Industria 4.0 del ministro Calenda sembrano proprio essere assenti delle strutture molto importanti presenti nel nostro paese da alcuni decenni e si tratta dei parchi scientifici e dei poli tecnologici. In realtà uno dei punti più qualificanti del piano del ministro Calenda sono proprio i Competence Center e i Digital Innovation Hub, sulla scorta anche delle migliori esperienze europee. Si tratta di strutture che non sono ancora state ben identificate, non si capisce ancora quali possano essere i criteri per individuarli, però quello che sappiamo è che il loro ruolo dovrebbe essere quello di fattori abilitanti per la quarta rivoluzione industriale e aggregatori di competenze. Allo stato attuale sembra che forse uscirà un bando per individuare questi competence center, insomma un'etichetta molto golosa per le università di eccellenza italiane, e i Digital Innovation Hub sembrano essere un po' appannaggio di alcune associazioni datoriali locali. Però quello che in realtà bisognerebbe fare prima di, no, iniziare subito a distribuire queste etichette, queste strutture, è essere coscienti di qual è la realtà produttiva del nostro territorio, capire quali sono le strutture che già ci sono, che in passato avevano gli stessi compiti, gli stessi ruoli di cervelli dei territori e perché hanno fallito. Io e alcuni miei colleghi ad ADAT abbiamo fatto una mappatura delle strutture presenti, ne abbiamo individuate.
Ecco, ce le racconti perché mi sembra una geografia interessante questa.
Molto interessante. Infatti abbiamo individuato circa 70 strutture tra parchi scientifici e poli tecnologici, una mappatura che comunque non è completa perché a poco ne scopriamo sempre di più e sono strutture che nascono negli ultimi 2 decenni, ovviamente sono sparse su tutto il territorio italiano, inutile dire che la maggiore concentrazione si trova nel nord Italia e ci sono invece meno strutture.
Mi
Di
sembra anche
fatto
l'Emilia-Romagna, da questo punto di vista, fosse una ottima realtà.
sì, l'Emilia-Romagna ha una struttura molto coordinata di tecnopoli, infatti ce n'è uno per ogni provincia che viene coordinato da Aster, che è appunto la società che gestisce, che coordina tutte queste strutture. Quindi può essere un esempio virtuoso, ma anche la Lombardia e il
Sì.
Piemonte sono veramente virtuosi. Il fatto è che queste strutture sono state in un qualche modo anche ampiamente studiate dalla letteratura e sono state individuate diverse criticità, perché purtroppo, contrariamente a quanto si voleva fare, perché il loro ruolo era quello di aggregare le imprese, i centri di ricerca e fungere in un qualche modo da strutture di sviluppo territoriale che aumentassero anche l'indotto occupazionale, che fungessero un po' da anche dei catalizzatori di innovazione. In
Certo.
realtà molto spesso si sono rivelate delle operazioni immobiliari, non tutte naturalmente, però nella maggior parte dei casi è stato così. E ci sono tantissimi elementi di criticità, in primo luogo proprio anche culturali. Molto spesso noi abbiamo anche dialogato con i direttori di alcune di queste strutture, ci hanno segnalato che realmente c'è un problema di cultura nel nostro paese, di cultura imprenditoriale, di condivisione delle informazioni. Si tende sempre a, no, tenere un po' nascoste le informazioni, a condividere poco, c'è poca cultura dell'open innovation sicuramente, e anche le imprese, no, che sono molto piccole, a conduzione familiare, Ecco, non è sicuramente un vantaggio competitivo per noi,
Certo.
ma ci sono anche degli svantaggi strutturali, perché realmente questi parchi scientifici spesso sono fisicamente collocati fuori dalle città, distanti, non hanno infrastrutture pubbliche, trasporti che comunque li raccordino con i centri abitati vicini. E questo è molto importante in realtà, la prossimità anche geografica, per il fatto che la teoria economica della nuova geografia del lavoro ci dice che le fabbriche del futuro saranno le città interconnesse, e queste strutture che dovrebbero essere i cervelli del territorio vanno a collocarsi molto distanti, non entrano in contatto con i cittadini, con le persone
Però
che loro
c'è chi potrebbe
riconoscono.
rispondere che, per esempio, il modello Silicon Valley era esattamente questo. La Silicon Valley è un po' un posto, diciamo, non dico sperduto, ma insomma.
Esatto, che però ha avuto la capacità di raccogliere attorno a sé comunque tante infrastrutture, ma soprattutto metterle in collegamento, perché poi non c'è solo il problema di raccordare queste strutture alle città, ma anche di in qualche modo far comunicare tutte le imprese che sono insediate in questi pali o che comunque aderiscono ai po questi parchi o che aderiscono ai poli, farle comunicare tra di loro è anche importante, perché, ripeto, si rivelano operazioni immobiliari quando semplicemente affittano le strutture, gli spazi alle imprese senza in un qualche modo farle dialogare e metterle in comunicazione, perché
Se... Certo.
l'innovazione poi esplode solamente quando c'è connessione, anche un problema proprio interno, non solo esterno di comunicazione.
Ricordo che all'indomani, diciamo, della proposta dell'Expo di Milano si parlava di riutilizzare tutto quello spazio proprio per un progetto similare, per una sorta di parco scientifico. Che ne è stato di quel proposito?
È un proposito, sì, no, un buon proposito che in realtà comunque è in corso di realizzazione, i lavori sono stati avviati, c'è sicuramente anche un po' il timore che si ripeta, no, le sorti che poi sono toccate a tutte le altre strutture dei parchi scientifici e tecnologici, però l'obiettivo è in un qualche modo sicuramente dedicare a un tema, a una specializzazione di questa struttura che appunto sono le scienze della vita. E questo devo dire aiuta, perché individuare una missione all'interno del parco, trovare la vocazione settoriale è molto importante, perché molto spesso abbiamo visto che i parchi scientifici non hanno una vera vocazione specifica, ma si prestano ad accogliere tutte le imprese, qualunque sia la vocazione, sia ICT, meccanica, design, scienze della vita, energia, ambiente, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi ritagliarsi un po' una specializzazione è importante, anche perché inizi subito a capire quali possono essere i tuoi interlocutori e quindi c'è
Certo.
già una selezione. E questo fa ben sperare, certamente, però poi tra il dire e il fare bisogna inevitabilmente attendere il proseguire dei lavori,
Ecco, ti faccio
certo.
due ultime domande. Da una parte, tra i 70 casi, che avete, diciamo, mappato, di parchi tecnologici e poli, da questo punto di vista, c'è qualcuno di questi che invece è riuscito e rappresenta una buona pratica da seguire?
Sì, ci sono realmente delle buone pratiche, abbiamo citato il caso dell'Emilia-Romagna, ma in realtà c'è Area Science Park a Trieste, che è diciamo, il più antico parco scientifico italiano, c'è anche Bioindustry Park, che è un parco del Piemonte vicino a Torino, un parco che si occupa di scienze della vita e ha ricevuto diversi riconoscimenti anche europei, proprio perché è un esempio virtuoso. Ci sono un altro parco, sempre in Lombardia, Como Next, che è molto molto recente, ma sta cercando in un qualche modo di ritagliarsi un modello innovativo e soprattutto raccordato col territorio. Questo è molto importante, vedere che ci sono alcuni direttori che si sforzano di raccordare la propria struttura col territorio, con le esigenze, con le competenze anche che offrono le scuole, le università. Quindi sforzi realmente positivi anche per inserirsi, no,
Certo.
nella quarta rivoluzione industriale, per non rimanere al palo, ci sono e fa ben sperare. È importante però conoscere realmente la realtà produttiva italiana prima di moltiplicare le esperienze. Il rischio sarà
Certo, e
quello di
inserirsi nel tessuto
ripetere gli
produttivo,
stessi errori,
chiaramente.
questo sì.
Ecco, invece l'ultima domanda è, rispetto al piano Industria 4.0 e appunto le carenze che segnalavamo, che cosa si potrebbe fare di diverso e quali potrebbero essere le occasioni per inserire poi questi suggerimenti che Adapt dà?
Questa è una bella domanda. Quello che si può fare, secondo me, è una cosa scontata da dire, però è fondamentale, ma è quello di dialogare con la base. Quello che noi stiamo facendo non è solo un lavoro di studio sulla letteratura, ma è proprio di dialogo, di interviste con anche di pubblicazione delle stesse, perché poi quello che ci è parso molto importante è divulgare anche quanto ci è stato detto dagli esempi che le ho citato poco fa e raccogliere da ciascuno le idee, capire quali sono le criticità e è importante che queste vengano portate poi all'attenzione del legislatore che dovrebbe realmente ascoltarle, anche perché queste strutture negli anni passati sono stati investiti tantissimi soldi pubblici, regionali, statali, fondi strutturali europei e a volte c'è realmente uno spreco di risorse che potrebbero essere ottimizzate se uno
Certo.
rallentasse la corsa e ascoltasse e dialogasse realmente con la base. È l'unica cosa da fare, non mi viene in mente d'altro.
Davvero grazie a Elena Prodi, ricercatrice per Adapt, per questo approfondimento sul piano Industria 4.0, i parchi scientifici, poli e tecnologici, grandi assenti appunto del piano nazionale Industria 4.0 del ministro Calenda. Torneremo sicuramente a parlarne e anche forse a scoprire, questo ci dà là anche per approfondire il tema dei parchi tecnologici e scoprire anche le realtà e anche le buone pratiche italiane in questo senso. Vi ricordo i nostri riferimenti www.radioradicale.it e invece www.adapt.it o bollettino adapt.it per approfondire. E invece per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.